Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Milano non è rimigrazionista, cresce la protesta contro la manifestazione in Piazza Duomo organizzata dalla Lega per il 18 di aprile. Nello stesso giorno, doppio corteo degli antifascisti e antirazzisti, lunedì in Consiglio Comunale, un ordine del giorno per condannare l'evento. ZTL in zona isola, l'incontro tra commerciante e comune non trova un punto di accordo finale, nuovo appuntamento tra un mese, ma l'assessora Censi ribadisce l'orario di attivazione non cambia. Dash, lo sguardo di Cao Fei sull'agricoltura tecnologica cinese, da oggi la mostra dell'artista in Fondazione Prada. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Oggi soleggiato in giornata, nuvoloso all'alba e al mattino e velature anche in serata. Molto mite con temperature massime tra 21 e 24 gradi, temperature minime tra 9 e 12 gradi.
Sono diverse le iniziative che si stanno preparando contro la manifestazione in Piazza del Duomo organizzata dalla Lega insieme al gruppo dei Patrioti Europei il 18 di aprile. Una manifestazione dal titolo Senza paura, in Europa padroni a casa nostra, con chiari attacchi alle politiche europee e dal woke al Green Deal, con al centro il tema della rimigrazione. Lunedì in Consiglio Comunale a Milano verrà discusso un ordine del giorno che chiede a sindaco e giunta di esprimere ferma condanna dell'evento. A presentarlo la Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi.
Chiedo due cose. La prima, appunto, una posizione politica chiara, netta e decisa, quindi una ferma condanna dell'amministrazione nei confronti dei contenuti di questa manifestazione. E dall'altra parte chiedo anche una valutazione più rigorosa da parte delle autorità competenti rispetto all'opportunità di poter tenere questa manifestazione, da una parte per motivi di ordine pubblico e quindi di sicurezza, e dall'altra per la palese violazione dei valori della nostra carta costituzionale. Chiedo una valutazione più rigorosa. Ovviamente non ho l'autorità per poter io autorizzare o vietare nulla, chiedo però che vengano fatte delle valutazioni e delle analisi più approfondite rispetto alla piattaforma di questa manifestazione, che ha dei chiari e netti richiami a delle idee razziste e xenofobe. Il mio è indubbiamente una richiesta di posizione politica.
Una proposta, quella di vietare la manifestazione, accolta e condivisa da altri molti politici di centrosinistra. Onore Rosati è consigliere regionale di AVS.
La Costituzione naturalmente prevede a tutti di esprimere le proprie opinioni, anche quelle peggiori. In questo caso però stiamo parlando di una manifestazione volutamente organizzata una settimana prima del 25 aprile, ed è una manifestazione in cui all'ordine del giorno ci sono evidentemente contenuti di natura razzista, che sono in aperto contrasto con i contenuti della nostra Costituzione, e dall'altra parte è un'iniziativa organizzata con le peggiori destre che ci sono oggi in Europa. Mi pare ci sono tutti gli alimenti per chiedere un intervento da parte del sindaco affinché questa manifestazione non si svolga.
Per il giorno della manifestazione leghista, diverse forze sociali e politiche si stanno organizzando per iniziative di protesta. Ieri sera all'università c'è stata un'assemblea per preparare la giornata del 18 aprile. Walter Boscarello, di Memoria Antifascista, ha partecipato all'incontro.
La nostra mobilitazione intende difendere i valori della resistenza, di cui Milano è città medaglia d'oro, e contro i continui attacchi alla Costituzione. Il 18 aprile, a partire dalle ore 14, sono previste due piazze, Largo Cairoli e Piazza Tricolore, che si uniranno in un unico corteo che raggiungerà Piazza Santo Stefano vicino all'università, che vuole circondare idealmente chi porta avanti politiche distanti dalla democrazia. Sono previsti anche altri due appuntamenti di avvicinamento, domenica 12 aprile nel pomeriggio in Piazza Duca d'Aosta, con una giornata dedicata allo sport, e nel pomeriggio del 17 aprile all'Università Statale un convegno sulle nuove destre in Europa.
Elia Del Grande è stato arrestato a Varano Borghi, in provincia di Varese. Era ricercato dal giorno di Pasqua, quando si era allontanato dalla casa lavoro di Alba, dove stava scontando una misura di sicurezza, dopo aver estinto la pena per aver sterminato nel 1998 la sua famiglia a colpi di fucile. L'uomo, 50 anni, era alla guida di un'automobile, risultata poi rubata il servizio.
È durata davvero pochi giorni la seconda fuga di Elie del Grande, che nel gennaio del 98 uccise i genitori e il fratello nella villetta di famiglia Cadrezzate, in quella che le cronache battezzarono come la strage dei fornai, dal nome dell'attività che i del Grande gestivano in paese. Come già era accaduto lo scorso ottobre, del Grande, ora cinquantenne, è tornato a nascondersi nel Varesotto, le sue terre d'origine. Questa volta i carabinieri lo hanno intercettato a Varano Borghi, al volante di una Fiat 500 rubata poco lontano. È stato bloccato e condotto in carcere a Varese su disposizione della procura. La fuga era iniziata il giorno di Pasqua. Del Grande aveva ottenuto un permesso speciale dalla casa lavoro di Alba, dove stava scontando una misura di sicurezza. Avrebbe dovuto rientrare nel pomeriggio e invece ha fatto perdere le proprie tracce. Elia Del Grande aveva 22 anni quando il 7 gennaio del 98 sterminò la sua famiglia, uccise il padre Enea, la madre Alida ed il fratello Enrico, perché secondo i giudici si erano opposti al suo matrimonio con una ragazza conosciuta a Santo Domingo. Condannato inizialmente all'ergastolo, la pena fu ridotta in appello a 30 anni per il riconoscimento della semi-infermità mentale, poi ridotti a 25 di carcere con il conseguente collocamento in una casa lavoro. Lo scorso ottobre era già fuggito da una struttura analoga nel Modenese ed era stato ritrovato a Cadrezzate dopo settimane. Per non farsi scoprire, si muoveva di notte sul lago di Monate con il pedalò. Trasferito in Piemonte, il Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva da poco prorogato la misura di sicurezza per un altro anno. Pochi giorni dopo, la decisione, la seconda fuga e il solito ritorno a casa che lo ha riportato in cella. Da Varese, Stefania Radman.
La ZTL serale notturna nel quartiere Isola, le limitazioni al traffico inizieranno il 20 aprile, per i primi due mesi ci sarà un pre-esercizio, le telecamere saranno attive ma in caso di infrazioni non ci saranno multe. La ZTL sarà attiva tutti i giorni, dalle 19.30 alle 6 del mattino successivo, una decisione che ha suscitato le proteste di alcuni esercenti della zona e di Confcommercio. Ieri c'è stato un incontro con l'assessora comunale alla mobilità Arianna Censi, che ci ha spiegato così com'è andata.
Loro hanno fatto più di una richiesta, la più parte delle quali abbiamo preso in considerazione, tipo la valutazione dell'orario del mattino, la verifica sulle aree pedonali che loro giudicano percorse da un numero eccessivo di auto, e secondo me è una segnalazione corretta. Un'informazione a tutti gli esercizi commerciali e a tutti gli esercizi che somministrano le modalità di attuazione della ZTL, così come abbiamo fatto con tutti i residenti, e diciamo che su questo abbiamo trovato un punto di ricaduta. Ci siamo rinviati al primo mese, al completamento del primo mese di preesercizio con una valutazione dei dati e poi a rincontrarci per fare di questi insieme una valutazione. La cosa su cui non abbiamo e non troveremo un accordo è l'orario di inizio della ZTL. Loro hanno proposto le 22. Ora, le 22 per i temi che riguardano le ragioni per cui facciamo la ZTL, cioè il miglioramento della qualità della vita e del contesto dell'abitale di coloro che lì vi risiedono, le 22 sarebbe una cosa inutile. Per una serie di motivazioni manteniamo il punto da cui siamo partiti, che ci pare in sintonia con le ragioni che hanno portato a definire una ZTL in quell'area.
La saluto in diritto con questo slogan: sabato prossimo la rete Lombardia Sicura manifesterà per chiedere alla giunta regionale un netto cambio di indirizzo nel settore sanitario, sempre più schiacciato a favore del privato e a discapito del pubblico. In piazza ci saranno anche i partiti di opposizione in consiglio regionale. Carlo Borghetti è consigliere regionale del PD, membro della Commissione Salute.
Noi intanto chiediamo che con i soldi della regione la sanità privata persegua gli obiettivi pubblici di salute, quindi che faccia anche quelle prestazioni, quelle visite, quegli esami che magari rendono di meno ma di cui c'è bisogno per le lombarde e i lombardi. Questo è un punto fondamentale. L'altro punto fondamentale riguarda il sostegno al personale. Abbiamo del personale stremato, mancano tantissimi infermieri, mancano medici, medici di famiglia scarseggiano sempre più. La sanità territoriale va rilanciata e su questo Regione Lombardia deve, con le risorse disponibili, organizzare diversamente ambulatori, poliambulatori, case di comunità. Sta finendo il PNRR, mancano poche settimane e abbiamo bisogno che vengano spostati dentro le case di comunità i medici, i specialisti, gli infermieri che noi abbiamo, per organizzare lì dentro una nuova sanità territoriale che vede la Lombardia all'ottavo posto in Italia tra le regioni rispetto alla osservanza dei livelli essenziali di assistenza. Tutto questo è lontano dall'eccellenza che viene tutti i giorni raccontata da Fontana e da tutti coloro che governano da oltre 25 anni questa regione, direi 30 anni ormai, e quindi abbiamo bisogno di passare dai proclami ai fatti per un cambio di passo che sia reale. Ciò che non funziona continua a non funzionare da troppi anni, è ora di cambiare.
Dash è il titolo del progetto multimediale dell'artista cinese Cao Fei in mostra da oggi alla Fondazione Prada di Milano, una mostra che fa riflettere sui cambiamenti portati dalle tecnologie nell'ecologia, nell'occupazione, nella cultura. Il servizio di Tiziana Ricci.
Cao Fei, artista cinese classe 78, negli ultimi 20 anni ha esplorato le trasformazioni della Cina contemporanea. Appartiene alla generazione cresciuta dentro la Cina delle riforme, della modernizzazione tecnologica. Cao Fei ha creato film, installazioni, dove mostrava i cambiamenti portati dalla tecnologia prima nel lavoro industriale, ora, come vediamo in mostra alla Fondazione Prada, in agricoltura. Dash, il suo ultimo video. Nel video vediamo droni che seminano, mietono, fanno tutto nei campi del sud della Cina e al contempo vediamo che pur alleviando la fatica dei contadini tuttavia non ne migliorano le condizioni di vita e percepiamo una sorta di nostalgia per le tradizioni e per la spiritualità. Insomma, l'artista ci pone e si pone delle domande: come la tecnologia cambia le relazioni, il lavoro, il rapporto con la terra. Chiara Costa ha curato la mostra.
L'agricoltura è un'attività che ha definito l'uomo e l'essere umano per millenni.
L'ambito che la preoccupa adesso è quello delle condizioni in cui si lavora.
I livelli di impatto della tecnologia sull'agricoltura. Per esempio, perché non pensare che degli operai seduti in un campo che seguono un drone e non fanno la fatica che facevano magari 100 anni fa, ecco, questo è per forza un male? No. Vedere molte donne direttamente coinvolte
nella raccolta.
Prima non era possibile e attraverso la tecnologia lo è. Detto questo, chiaramente l'impatto è enorme.
7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45. Una buona giornata ad Alessandro Braga.